Buongiorno Cristina Artoni.
Buongiorno Mattia, un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Ascoltatori e ascoltatrici alle quali e ai quali avevamo chiesto di mandarci a inizio trasmissione il loro ricordo, un aneddoto, una riflessione sulla loro scuola. Ricordo che la scuola è iniziata nel Canton Ticino lunedì, in Italia inizierà tra il 7 e il 17 settembre, e allora ci hanno risposto i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Orazio Martinetti, nostro ex collega, ci scrive: io non posso che serbare eterna gratitudine ai miei docenti del liceo economico sociale di Bellinzona, si era negli anni 70, e noi alunni provenienti dalle valli eravamo un po' grezzi, per non dire altro. Quel liceo provvide ad aprire le menti, a schiudere orizzonti insospettati. Grazie dunque a Orazio per questo ricordo. E poi un'altra ascoltatrice, Carla, ci ha scritto, anzi ci ha mandato un vocale WhatsApp, e ve ne farei ascoltare un pezzettino perché è molto bello, è pieno d'emozione. Ascoltiamo insieme.
Allora, io ero maestra di scuola elementare, adesso ho 83 anni, e mi è piaciuto moltissimo insegnare e spero di avere lasciato qualche traccia positiva. Mi piaceva molto far conoscere la poesia, per esempio. Però voglio parlare dei miei ricordi. Allora, io sono stata, credo, fortunatissima. Alle elementari, dopo la prima maestra, già brava, ma che ricordo forse meno perché ero piccolina, ma dalla terza alla quinta ho avuto niente meno che il maestro Ugo Canonica, e che insegnava con passione. Forse è stato merito suo se ho cominciato a amare la poesia. Mi ricordo ancora in quinta elementare Monete rosse di Sinisgalli, e ce l'ho ancora in testa. Poi al ginnasio sono stata ancora fortunatissima, maestra, professoressa Risi in italiano, che mi ha fatto scoprire I Promessi Sposi, che non smetto di amare mai, che potrei rileggere ogni giorno.
Insomma, professori e professoresse, maestri e maestre che ci aiutano a scoprire la letteratura, la poesia, insomma l'importanza della scuola per tutte e tutti noi. E in questa mezz'ora parliamo proprio di scuola, tema anche del nostro dossier di questa settimana, scuola che dicevamo è iniziata questo lunedì nel Canton Ticino, il 24 agosto nel Moesano, e che inizierà tra il 7 e il 17 settembre in Italia. Scuola, dunque, di questo parliamo, ma vista attraverso la letteratura, dedicata alla vita che si consuma nelle aule, che poi ci portiamo come un bagaglio, come abbiamo sentito, a volte leggero, a volte pesante, nel nostro percorso esistenziale.
E lo spunto lo offre, di questo dibattito, approfondimento, lo offre un'antologia appena pubblicata da Einaudi, intitolata Racconti di scuola, a cura di Christian Raimo. 20 racconti di autrici e autori provenienti da luoghi e tempi diversi, che risultano come 20 sguardi sulla scuola e sul mondo. Tra questi troviamo Julio Cortázar, Chimamanda Ngozi Adichie, Marco Lodoli e poi ancora Antoš Čechov e Matilde Serao. E con noi quindi oggi due ospiti. Benvenuto ad Alphaville Christian Raimo. Buongiorno.
Ben trovati, buongiorno, grazie.
Scrittore e insegnante, oltre al libro da cui partiamo oggi per il nostro confronto, ricordiamo L'invenzione del colore, uscito quest'anno per La nave di Teseo, e Lettera alla scuola, edito da Feltri nel 2024. E ben ritrovata Vanessa Roghi, che si trova a New York.
Buongiorno.
Storica ricercatrice indipendente, studiosa di storia della cultura e dell'educazione. Tra i suoi libri ricordiamo Eroina, 10 storie di ieri e di oggi, e Parola femminista, una storia personale e politica, entrambi pubblicati da Mondadori. Christian Raimo, lei scrive che l'idea di un'antologia scolastica le cominciò a venire in mente con il libro di Isaac Asimov dal titolo Chissà come si divertivano. Che cosa ha trovato in Asimov e che scuola, insomma, che visione di scuola trasmette questo libro?
È una cosa molto difficile da sintetizzare, perché effettivamente, per fortuna, come dire, ho avuto la possibilità di provare a creare un'antologia e non un saggio unitario su, appunto, la letteratura che parla di scuola, e quindi sia mentre cercavo e sceglievo questi racconti, sia quando poi ho fatto l'introduzione che insomma cerca di portare il lettore sia diciamo, a interessarsi, a coinvolgersi in questi racconti, sia in generale a orientarsi, a incuriosirsi per la letteratura a tema scolastica, mi sono trovato spessissime volte a smentire a me stesso l'idea che mi ero fatta. Cioè, ogni racconto, per fortuna, è una storia a sé, che parla di un contesto scolastico all'interno di un sistema scolastico a sé, e questo credo che sia, diciamo, per me l'esito, che almeno su di me il lettore, di quei racconti lì, di tanti altri racconti che insomma ho letto ma poi non ho scelto per l'antologia, e anche in qualche modo per docente, studioso che riflette su questi temi, in fondo l'esito è che ogni scuola, ogni classe è una storia a sé, ogni studente è una scuola a sé, e spesso sono storie in contraddizione o comunque storie in dialettica, e spesso storie in conflitto. E questo spesso ce lo dimentichiamo quando ragioniamo intorno alla scuola come un luogo pacificato, invece la scuola e in generale i sistemi scolastici tra un momento e l'altro di una storia di un paese sono delle arene di conflitto. E per fortuna che esistono queste arene di conflitto, perché vuol dire che portano a novità, rivoluzioni o comunque trasformazioni.
Ecco, Christian Raimo, questo elemento di conflittualità della scuola come luogo di conflitto emerge effettivamente dai racconti, dalla descrizione letteraria della scuola, e in particolare dai racconti che lei ha scelto per la sua antologia?
Beh sì, emerge moltissimo, emerge appunto nel microscopico, cioè nelle storie in cui ci sono dei conflitti che sono diventati mitici, quelli tra, che ne so, Bottini e Franti, Garrone, nelle scuole
De Amicis.
Amicis, o tra appunto primo mitico disperso scolastico che è Pinocchio, che appunto molla la scuola e poi insomma incontra tante figure educative in tanti modi diversi, insomma dai grilli parlanti ai lucignoli, che insomma gli dicono che insomma, c'è anche qualcos'altro oltre la scuola, e lui ci crede insomma spesso, oppure quando non ci crede insomma è particolarmente virulento nel sostenere le sue posizioni. Quindi c'è quello, appunto l'esempio che faccio nell'apertura della prefazione è quella che contrappone Elena e Lila, Lino e Lila nell'Amica Geniale, cioè due protagoniste del più fortunato romanzo non soltanto italiano degli ultimi anni, che cominciano, come dire, a sporcare di conflitto, di competizione, di distanza la loro amicizia, che è quasi una simbiosi, proprio perché l'una può proseguire il percorso scolastico e l'altra invece è obbligata a fermarsi, e in fondo poi tutta la storia speculare, oppositiva, convergente, divergente dell'amicizia, dell'amica geniale, insomma quel nucleo lì, che una va avanti e l'altra no. E poi insomma chiaramente i conflitti sono anche conflitti planetari. Mi ha colpito molto quando poi sono andato a leggere, a cercare racconti che venivano dalle letterature postcoloniali, vedere come in fondo la scuola viene considerata veramente un dispositivo di assimilazione e di disintegrazione, di assimilazione delle culture coloniali e spesso di disintegrazione delle culture invece locali, e quindi c'è un rapporto di sudditanza psicologica, invidia, ribellione. Scrittori come Ngugi, il racconto che abbiamo inserito nell'antologia, quello di Chimamanda, dice, raccontano questa cosa qui, cioè raccontano che in fondo in molti paesi che sono ex colonie l'emancipazione avviene appunto attraverso la scuola, ma poi vuol dire anche che quell'assimilazione lì vuol dire tagliare magari i ponti con le comunità di origine, sperare in una crescita e in un'emancipazione, magari appunto attraverso le scuole coloniali nei paesi coloniali, ma spesso tutte queste promesse diventa il sinonimo di una grandissima promessa, bellissimo scritto sul fatto che appunto il colonialismo si fa con le armi, ma si fa anche con i sistemi scolastici, insomma.
Vanessa Roghi, c'è per lei un libro, un racconto in cui ritrova un modello di scuola appunto che è un'arena di conflitto?
In generale o nell'antologia curata da Christian?
Tutte e due.
Ok, no, diciamo, sì, se il tema è il conflitto, cioè se vogliamo che il tema di fondo della scuola sia il conflitto, sicuramente il racconto che nell'antologia mi ha colpito di più è il pannello di Henri De Luca, proprio perché tematizza il conflitto in modo così, direi, didascalico, ma anche storicamente centrato, perché si svolge tra gli anni 67 e 68, che mette in luce, fa emergere veramente, no, questa dinamica fra appunto allievi. Poi di quale scuola stiamo parlando? Qua stiamo parlando della scuola superiore, no? Dove appunto la questione del conflitto è anche più esplicita, perché poi invece dentro questa antologia, così come nella scuola, invece c'è dentro appunto un mondo immenso che va dai bambini minuscoli appunto a degli adulti. Quindi sicuramente nell'antologia di Christian il racconto che mi ha colpito di più è quello. Più in generale, insomma, ovviamente per come l'ho studiato, per come ci ho lavorato e per quanto penso sia il testo più importante sulla scuola scritto nel Novecento in Italia, ovviamente non posso non pensare a Lettera a una professoressa, certo, dei ragazzi di Barbiana e di Don Milani, che è, come disse Fortini, insomma, ben oltre il pamphlet di cui tutti parlano, è proprio un testo letterario.
Dunque un testo letterario che anche in questo caso possiamo dire parla, introduce il tema del conflitto. Lo abbiamo sentito da Christian Raimo, scuola come strumento di emancipazione ma anche come strumento di oppressione, dunque contraddittorio nella sua complessità. Christian Raimo, lei diceva all'inizio che nel corso di questo lavoro ha trovato anche delle cose inaspettate. Ci vuole raccontare quali sono? E poi che modo ha trovato un filo rosso nel modo di raccontare la scuola? Possiamo dire che al di là delle coordinate geografiche o dei tempi c'è un genere nel racconto di scuola?
È una bellissima domanda. Ho cercato anche, diciamo, una letteratura secondaria, sia storiografica che narratologica, che provasse a cercare di capire se appunto ci sono comunque degli elementi ricorsivi comuni su tutto questo. Quello che posso dire è che effettivamente, insomma, sia nelle storie che si trovano, diciamo, in questa antologia, che in quelle che ho letto, che quelle che citava adesso Vanessa Roghi, è chiaro che se non vogliamo parlare di conflitti, ma vogliamo parlare appunto di comunque questioni politiche, la cosa che in fondo appartiene un po' a tutti questi racconti è il tentativo di cercare di trovare un senso di giustizia, il senso di giustizia del ragazzo che non viene visto dagli insegnanti o che cerca un'emancipazione a scuola rispetto alla famiglia, l'idea che ci sia un'uguaglianza radicale che forse la società non può garantire, ma invece la scuola potrebbe garantire. Appunto, molte delle figure di questi racconti scolastici poi sono diventate non soltanto mitiche, ma sono diventate dei paradigmi. Penso appunto ai Gianni e Pierini di Don Milani. Questo lavoro, diciamo, su quella che viene chiamata, diciamo, un po' in maniera, insomma, questo lavoro su il racconto della scuola e il racconto per ragazzi, il racconto per l'infanzia, viene sempre considerato un po' una letteratura minore, e ha fatto bene appunto Vanessa Roghi negli anni a dedicare tantissimo tempo, insomma la ringrazio sempre, a dedicare tantissimo tempo del suo studio a figure come Mario Lodi, Don Milani, Gianni Rodari, ricordando e scoprendo, riconoscendo insomma uno statuto da intellettuali e da studiosi, e non soltanto per bambine e bambini, ma insomma che stanno nel pantheon degli intellettuali del Novecento. Quello che mi viene da dire rispetto a, come dire, altre narrazioni è che comunque le narrazioni sulla scuola sono sempre narrazioni collettive, gioco forza, cioè comprendono sempre delle dinamiche di gruppo. E questo vuol dire che possono essere usate da diciamo i sistemi di potere per dare degli esempi di come dovrebbero essere le dinamiche di gruppo anche delle comunità nazionali. In fondo la letteratura che parla di scuola nasce più o meno contemporaneamente, ho scoperto, insomma almeno mi viene da dire, a quando nascono i sistemi scolastici, e chiaramente poi insomma sul discorso scolastico esercitano appunto le retoriche sia del potere che per fortuna quelle della democrazia.
Ecco, restiamo sulla centralità della scuola, no? La cosa certa è che negli anni, questi anni che abbiamo passato nelle aule, restano nei nostri ricordi, direi in modo indelebile. Vanessa Roghi, lei tra i molti suoi libri che ha scritto, ad esempio ne citiamo uno per la casa editrice Topi Pittori, ha scritto il saggio Voi siete il fuoco, dove affronta il tema vastissimo della storia della scuola e del diritto all'istruzione. Ma ai giorni nostri qual è il pericolo maggiore che minaccia la scuola, secondo lei?
Solo una precisazione: Voi siete il fuoco l'ha pubblicato in Audi Ragazzi.
Ah, scusi, certo.
Per rendere giustizia in Audi, sì. Ragazzi, che pubblica libri molto belli.
Grazie.
No, per cui mi ripeto la domanda che stavo pensando a questo.
Sì, insomma, possiamo dire che ai giorni nostri la scuola è minacciata, e qual è il pericolo maggiore, secondo lei?
Allora, io intanto penso che dovremmo un po' disarmare il lessico che usiamo quando parliamo di scuola. Va bene conflitto, ma addirittura minaccia non lo userei. La scuola sta per aprire ed è uno spazio, un presidio democratico e di partecipazione immenso, quindi probabilmente dovremmo proprio anche parlarne in termini diversi. Ovviamente ci sono tanti problemi che sono problemi che riguardano l'intera società, perché allora anche la sanità in fondo è minacciata, però io credo che davvero dobbiamo usare un lessico diverso quando parliamo di scuola. La scuola ha molti problemi, il problema più grande in questo momento è sicuramente diciamo un'idea di società che si sta restringendo sempre di più, sempre più classista, e che investe necessariamente la scuola, che però tra tutte le istituzioni mi sembra essere quella che ha più della famiglia gli anticorpi per reagire. Primo perché, come diceva Cristian, è collettiva, dentro ci sono tantissime persone, e secondo perché è abitata da persone giovani che, come diceva il poeta Zanzotto, vengono dal futuro, quindi non possiamo sapere che cosa immagineranno, come si vede poi insomma in tanti racconti dell'antologia.
Quindi la questione del conflitto, la questione del lessico, in questo caso disarmare il lessico quando si parla di scuola, Vanessa Roghi, io resterei con lei effettivamente, però bisogna dire che quello che sta succedendo nelle scuole è forse anche una perdita di, diciamo così, posizione sociale per chi ci lavora, in particolare per i docenti e le docenti. C'è questo aspetto di, diciamo così, riconoscimento della sua grande importanza, ma dall'altra parte di grande sottovalutazione delle sue necessità e della necessità di risorse per anche un insegnamento che deve cambiare di fronte a studenti e studentesse che sono molto diversi da quelli che erano 10, 20, 30 anni fa.
Ma parlando di letteratura scolastica, se si attraversa, diciamo, dalla fine dell'Ottocento in poi, c'è una continua lamentela sulla perdita di status della figura dell'insegnante, che ovviamente fa parte, se leggiamo il Maestro di Vigevano, già in quello c'è tutto quello che si può dire del ruolo sociale dell'insegnante, della sua perdita di status. Il punto, ripeto, è secondo me, ma questo è un mio proprio personalissimo punto di vista il fatto che tutto in questo, tutti i salari stanno perdendo rilevanza ormai da decenni a questa parte, e tutti i lavori stanno perdendo importanza sociale, tranne ma anche i medici, insomma, no? Per cui voglio dire, io credo che anche qui, se posso dire, insomma, dobbiamo anche smetterla di isolare la scuola dal resto del mondo. La scuola, come diceva Rodari, sta nel mondo, e dobbiamo affrontare questo discorso senza creare corporativismi per cui voi in questo momento siete discriminati. No, tutti in questo momento sono e siamo discriminati, certo, in qualche modo, e quindi è un lavoro immenso da fare, purtroppo.
Cristian Raimo, lei è d'accordo? Poi ricordiamo che nella sua introduzione all'antologia intitolata Contro il realismo scolastico accenna al concetto di Mark Fisher surrealismo capitalista, dove ormai si evita di interrogarsi sul senso della nostra condizione considerandola del tutto naturale. Insomma, il suo è un po' anche un inno contro la rassegnazione.
Sì, un inno contro la rassegnazione, anche questo sicuramente, insomma, se no non ci occuperemo di scuola, non faremmo gli insegnanti, gli educatori, gli studiosi che hanno a cuore, diciamo, i temi della democrazia e dell'educazione. E a un certo punto, come dire, una delle cose che ho notato, e poi ho trovato anche, diciamo, qualche testo che confermava questa intuizione che ho avuto, ho riconosciuto il fatto che anche nella fantascienza i racconti, i romanzi in cui ci sono dei sistemi scolastici ne parlano spesso in modo distopico, comunque non riescono a immaginare un contesto che sia un contesto insomma diverso da quello che abbiamo pensato sempre con la scuola, ma non soltanto i banchi nella lavagna, diciamo così, che appunto anche nelle grandi saghe fantascientifiche ritroviamo, persino le note, i quadrimestri, le bocciature, le punizioni dietro la lavagna, o anche le peggiori forme di competizione. E questo non vuol dire, come dire, che la fantascienza ovviamente debba essere edificante, ma vuol dire che poi quando troviamo dei testi che siano saggistici, pedagogici, narrativi, che hanno anche nell'invenzione mettono l'invenzione una forza immaginativa, beh, quello chiaramente ci porta a immaginare anche qualcosa che vada oltre il sistema della realtà con cui siamo, e quel sistema della realtà, giustamente Vanessa Roghi lo diceva, in questo momento è un sistema che vede la crisi del welfare e anche un po' della democrazia in tutte le sue forme, e quindi insomma ci piacerebbe non soltanto difendere quella scuola democratica che negli anni 50, 60, 70, 80 eccetera eccetera è stata costruita da tante insegnanti e tanti insegnanti, ma ci piacerebbe anche, come dire, provare a immaginarne una ancora più democratica e ancora più liberante.
È vera questa cosa, è difficile pensare a una scuola del futuro senza avere subito in testa il riferimento alla fantascienza, alla distopia. A me è venuto in mente in questo momento, perché lo citava Vanessa Roghi, Gianni Rodari, La pillola per la storia, quando ci si immaginava così una scuola che insegna attraverso le pillole o gli sciroppi, no? Questa bellissima filastrocca di Rodari. Noi ci fermiamo qui perché il tempo a nostra disposizione è terminato, sono le 12:27. Io ricordo il titolo del volume da cui abbiamo preso spunto oggi, un volume di Cristian Raimo intitolato Racconti di scuola.
A cura di Cristian Raimo.
A cura.
Io sono
di Cristian Raimo,
a certo, cura. Sono dei scrittori, come dire, talmente giganteschi che per fortuna, insomma, cioè che ho la fortuna di mettere il nome accanto, però insomma io l'ho solo curato.
Chi lo sa che magari in futuro non sarà anche lei in un'antologia curata da un suo collega di racconti sulla scuola. Quindi Racconti di scuola, cura di... Come?
Grazie, mi basta leggerli, per adesso mi basta leggerli, insieme a tanti insegnanti, spero. Grazie.
E quindi curato da Cristian Raimo, e grazie anche a Vanessa Roghi per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Arrivederci. E per restare alla scuola vi segnaliamo che da domenica 6 settembre sulla 1 inizia un ciclo dedicato al tema da mezzanotte 45 e i film poi si potranno vedere su Player SI per circa un mese. La prima proposta di questa domenica è Sala Professori di Ilker Çatak.
Grazie Cristina.
A voi.